Do la parola a Giorgio Crevaschi e poi chiaramente chi intanto mi vuole dire che ha intenzione di intervenire lo può iniziare a fare.
No, io oppure potrebbero andare in pensione loro che magari ci guadagneremo qualcosa, alcuni. Però esatto, no, io voglio dire questo. Cercherò di fare un ragionamento anche giustamente rispondendo anche a delle domande che sono ovvie, cioè che cosa si può fare, perché è evidente che siamo in un momento nel quale viviamo tutti una condizione un po' di frustrazione, perché ci sembra che ci sarebbero delle cose scontate da dire e da fare, però non vengono fatte. E allora uno dice, e allora che cavolo faccio? Tu cosa fai? Tu cosa stai combinando lì? Allora, però prima di arrivare a questo, vorrei ripartire anch'io dalla relazione che apriva la discussione e che appunto non a caso ha accennato un momento la relazione alla vicenda della scala mobile. Io lo dico perché ha fatto bene il compagno a introdurre questo punto, perché pochi giorni fa a Torino, intervenendo a un convegno, il governatore della Banca d'Italia, Draghi, ha detto che sulle pensioni bisogna fare con i sindacati una concertazione come quella che si fece sulla scala mobile. Allora voi capite bene che la cosa, diciamo così, è da toccare ferro, perché appunto la scala mobile non c'è più, non c'è proprio più, e oggi i giovani che entrano adesso al lavoro, quando sentono parlare di scala mobile, non pensano che stiamo parlando di altri chissà che cosa, di supermercati, non certo di un meccanismo che sembra incredibile, ma l'avevamo, un meccanismo che non era la luna nel pozzo, perché poi spesso le cose perse diventano anche più grandi, no? Più importanti di quello che erano, però dava una piccola cosa, tutelava tutti nei periodi difficili, quando non riuscivi a fare i contratti. Perché l'assenza di una scala mobile oggi lo sentono non tanto i lavoratori delle situazioni che vanno meglio, che possono fare la contrattazione, ma la sentono, non so, i lavoratori della sanità privata, che è da 3 anni che non rinnovano il contratto nazionale e che non hanno niente, non hanno preso niente. I lavoratori metalmeccanici che per un anno e mezzo non rinnovano il contratto nazionale. I lavoratori di artigiani, molti dei quali che ancora una volta stanno arrivando al fatto che sono anni che non riescono a rinnovare il contratto, adesso, e anche quelli lì non c'è niente alla fine. Ecco, allora avevamo un meccanismo che ti garantiva non la luna nel pozzo, ma ti garantiva questa cosa, per cui se anche in quel momento non ce la facevi a fare il contratto, qualche cosa arrivava. Allora, chi anche nel sindacato era a favore, perché ce n'erano tanti, abbiamo litigato, abbiamo fatto una battaglia, purtroppo non siamo riusciti a fermarli, ma quelli che nel sindacato erano a favore dell'abolizione o comunque di ridurre la scala mobile, cosa spiegavano? Spiegavano che riducendo il salario automatico noi avremmo avuto più soldi, perché avremmo, no, voi ci ridete, ma dicevano davvero così, avremmo avuto più soldi perché avremmo avuto più spazio per la contrattazione. Quando oggi sento il segretario della CISL spiegare che bisogna aumentare i salari e quindi bisogna legare di più il salario alla produttività in azienda, perché così si pigliano più soldi, dico che purtroppo non ha imparato niente in tutti questi anni. È lo stesso ragionamento, cioè si dice che per alzare un piano di una casa cominciamo a togliere il primo piano, no? Così la casa diventa più grande. È un modo di ragionare assurdo, ma è quello che c'è. Bene, sulle pensioni purtroppo alla fine il ragionamento rischia di essere lo stesso, perché vedete, la questione di fondo è proprio che noi stiamo ragionando, io purtroppo non riesco a non dirla così, di fronte al fatto che ci viene presentato uno schema di ragionamento che in realtà è falsato in partenza. Perché Il problema non è, come veniva detto anche da diversi interventi, che noi siamo in una situazione nella quale le pensioni costano troppo e quindi bisogna ridurre il costo delle pensioni. Uno dice così, dice vabbè, allora ragioniamo. No, il problema è che bisogna pagare di più di prima per le pensioni, ma privatizzandole. Questa è la sostanza. Perché è giusto fare questo conteggio che prima faceva anche Brini. Il punto è questo. Oggi, con il vecchio sistema, un lavoratore andava appunto in pensione con il 70%, si è detto, con 35 anni, in più aveva il TFR. Lui che cosa pagava? Lui e l'azienda. Pagava il 33%, che questo è i contributi che uno paga. Quindi uno dice, allora adesso cosa succede? Adesso succede che un lavoratore nel futuro pagherà ancora l'azienda e lui il 33% di contributi. In più dovrà aggiungerci l'8% del TFR, che questo più o meno è il peso del TFR in un anno, insomma. E quindi paga il 40% più di prima per avere meno, solo che quel 40% non va più nelle casse pubbliche, va sempre di più in fondi privati. Quindi, nella sostanza, prima questione, non è vero che sulle pensioni si spenderà meno per le pensioni, spenderemo molto di più per le pensioni, solo che spenderemo di più noi e ci sarà meno spesa pubblica sulle pensioni. Quindi il processo di fondo è simile a quello della scala mobile, non è che si vogliono togliere, cioè si vuole ridurre qualcosa, no, si trasferiscono le risorse e si aumenta il rischio delle persone. Questa è la verità. Io poi so bene che non voglio neanche entrare nel fatto che è evidente i fondi contrattati hanno qualche garanzia in più dei fondi Parmalat, questo mi pare evidente, e quindi questo mi pare anche il minimo, voglio dire, ma il punto non è questo. Il punto è che noi dovremmo pagare il 40%, noi i giovani, di quella che è la propria retribuzione per avere una pensione del 60% della propria retribuzione. Questo non sta in piedi, non è così, non funzionerà così. E quindi per questo dico, quale sarà il passaggio successivo? Il passaggio successivo, questo è solo l'avvio di un processo. Il passaggio successivo sarà che le aziende cominceranno a dire non si può mica spendere il 40% del costo del lavoro per avere la pensione, e quindi cominceranno a calare i contributi pubblici, perché questa è la spinta di fondo. La spinta è calare sempre di più la quota di contributi che si pagano per l'INF, per il sistema pubblico, e costringere il lavoratore a pagarsi sempre di più con i suoi soldi una pensione privata. Questo è quello che avvia questo processo. Quindi non è il problema di fondo, non è quello del semplicemente di quanto costa la pensione, ma dietro tutta questa discussione c'è un'altra cosa, c'è la privatizzazione delle pensioni. Noi su questo non siamo d'accordo e pensiamo che bisogna riaprire la discussione su questo punto qui. Perché se non ripartiamo da questo punto qui, facciamo sulle pensioni appunto lo stesso percorso che c'è stato sulla scala mobile. Non è che la scala mobile l'hanno cambiata in 5 minuti, È stato un lungo percorso, qualcuno di voi se lo ricorda, è cominciato Craxi nel 1984 tagliandone un pezzo, poi un altro ha tagliato un pezzo, ogni volta diceva questa è l'ultima volta che la tagliamo, adesso è a posto, e poi si ripartiva. Lo stesso vale per l'età pensionabile, lo stesso vale per l'età pensionabile. La partita di discussione sull'età pensionabile è una partita completamente truccata, falsata di dati, di numeri, di scadenze. Fanno le previsioni che fino al 2050, ma vi rendete conto? Cioè, noi siamo di fronte a un paese nel quale stiamo discutendo, ci vorrebbero imporre una discussione sulla quale dice: ma nel 2050 il sistema non è, ma come fai a saperlo che non hai preso i conti sulla finanziaria dell'anno scorso? Padoa Schioppa ha sbagliato i conti sulla finanziaria del 2007 perché diceva che entravano tanti soldi e ne sono arrivati il doppio, e invece vuole prenderli quelli sul 2050. È chiaro che non è credibile nulla di questa discussione. Nel 2050 avremo ben altro da preoccuparci se vanno avanti le cose, no? Se sono veri certi progetti, l'effetto serra, il riscaldamento, l'inquinamento, l'ingiustizia sociale. Calcolare adesso che nel 2050, se non aumentiamo l'età pensionabile, il sistema non è in equilibrio, è un assurdo. Eppure è questo quello che oggi ha comunicato l'Unione Europea, cioè sui giornali. L'Unione Europea ha detto al governo: dovete mantenere lo scalone, perché se no è tutta una partita falsata e truccata, giocata da persone che vivono in una condizione nel quale prevalgono i pareri dei Goldman Sachs, dei fondi finanziari, cioè sono gli stessi, cioè si danno un parere l'uno con si danno ragione l'uno con l'altro, cioè Goldman Sachs, che poi è quello che organizza, una di quelle società che organizzano la speculazione e la finanza internazionale, dice alla Banca Europea: guarda che se tu vuoi fare una certa operazione devi fare questo. Allora la Banca Europea dice: ma com'è che devo farlo? Cioè si danno ragione l'uno con l'altro, è la stessa cosa, è lo stesso meccanismo. E io credo che sulla questione dell'età pensionabile giochiamo un'altra partita, perché è chiaro che non è uguale. Io lo voglio dire con chiarezza, perché sennò la discussione sembra che non è uguale bloccare un processo o invece avviarlo un po' meno. Io lo dico con chiarezza, non è che se noi concludiamo questa partita sull'età pensionabile dicendo c'era lo scalone a 60, noi eravamo a 57, a 58 e mezzo abbiamo chiuso, abbiamo fatto l'accordo. Così non abbiamo limitato i danni, così abbiamo semplicemente riavviato un processo che riandrà avanti. Questo è il punto. Perché dico questo? Perché sull'età pensionabile io penso che noi dobbiamo dire basta, perché tutta la discussione che è fatta sull'età pensionabile è una discussione falsata, dicevo sul piano generale, ma anche sul piano delle condizioni. Pensiamo appunto, questo veniva citato prima, no? Pensiamo appunto a quella discussione che dice: bisognerebbe aumentarla su base volontaria. È già così oggi. Chi va in pensione a 57 anni rinuncia a una quota di pensione, se ha 57-35, è già così oggi. Cioè vuol dire che va in pensione prima, potrebbe lavorare 5 anni in più come minimo e ottenere una pensione più alta. Perché non lo fa? Perché non ce la fa. Perché non ce la fa. Già oggi c'è questa selezione. Chi va in pensione prima non lo fa perché ha un privilegio, non lo fa perché non ce la fa. Perché se può restare lì, ci resta, sappiamo che ci resta, anzi, come si dice, quando uno fa un bel lavoro riposante, eccetera, non vuole andare in pensione. Infatti noi abbiamo un mondo politico che comincia a 70 anni a fare qualcosa, no? E sono sempre lì. Quindi, peraltro con pensioni parlamentari consistenti, accumulate anche a età giovanile, insomma. Quindi, il punto è che il sistema è già così. Il sistema è già un sistema che, diciamo così, concede molto, perché io voglio ricordare che noi abbiamo una situazione poi in tanti posti di lavoro, non solo nelle fonderie, ci sono tantissimi posti di lavoro, anche dove si fa un lavoro non immediatamente materiale, dove a 45 anni, 50 anni, hai il fiato sul collo dell'azienda, perché ti vuole mandare via, perché ti vuole metterci un giovane precario da sfruttare, perché c'è una ruzzola che gira, per cui l'altro, in un'azienda informatica, pochi giorni fa discutevamo con i lavoratori di un'azienda informatica ad alta tecnologia e il direttore del personale ha detto, a cui ci raccontavano i delegati, ha detto: e qui abbiamo un problema, che l'età media di questa azienda è troppo avanzata. Quanti anni erano? 43. L'età media, erano troppo avanzati. Cioè noi abbiamo un sistema che spreme la gente come limoni nel lavoro. Chiede una qua, questo non viene mai calcolato. Cioè si dice si allunga l'età della vita, è vero, ma l'intensità con cui si lavora oggi, lo stress con cui ti fanno lavorare oggi, che appunto in nome della competitività tu devi essere sempre pronto, vigile, attento, tutta questa cosa qui, come la calcoli? Non c'è, non c'entra. E allora com'è che in Germania, dove teoricamente in Germania dovrebbero andare in pensione a 65 anni, perché la legge stabilisce questo, l'età reale del pensionamento in Germania è 59, esattamente come da noi, perché è un'invenzione l'idea che si possa andare in pensione più tardi nella grande maggioranza dei lavori. Anzi, io dico di più, probabilmente se resta questo modello di organizzazione del lavoro, noi dovremmo addirittura, sarà inevitabile persino abbassarla l'età, o del pensionamento o della riduzione degli orari, perché non si regge, non è reggibile, e lo sanno perfettamente. È una di quelle assurdità, di quelle contraddizioni del capitalismo, questa, che da un lato chiedono una cosa e dall'altro le pretendono un'altra. È la loro schizofrenia. Montezemolo si siede al tavolo della trattativa per chiedere: lunedì probabilmente faremo l'accordo, 2000 mobilità lunghe come padrone della Fiat, cioè vuol dire, per capirci, che chiede 2000 prepensionamenti, di questo si tratta, per la Fiat, e nello stesso tempo come presidente della Confindustria dice aumentate l'età pensionabile. Capite bene che questo è il conflitto di interessi trasformato a sistema. Io credo che questa cosa va troncata. E per quello dico che non basta entrare in queste logiche con ragionamenti anche comprensibili, diciamo così, emendatari. O noi siamo di correzione, limitiamo i danni, la situazione è difficile. Io capisco tutto, però siamo arrivati a un punto in cui o ci sono svolte vere e profonde, oppure continuiamo ad andare indietro. Questa è una strategia di logoramento che viene avanti nei confronti dei nostri diritti. Sappiamo perfettamente, la stessa questione riguarda, ma voglio dire un punto che a me ha suscitato perplessità. Capite bene, quando si dice, come hanno detto, io personalmente non condivido questo ragionamento, ma quando si dice, come dice, sottolinea in particolare la CISL, ma anche la UIL, la CGIL ha accettato questo ragionamento, secondo me sbagliando, ma non voglio fare polemiche. Quando si dice bisogna aumentare il salario a livello aziendale e quindi bisogna ridurre le tasse sul salario a livello aziendale, ma capite cosa vuol dire questo? Vuol dire che le aziende dove già i lavoratori che vanno meglio e che quindi possono dare più soldi ai lavoratori, e i lavoratori che hanno più soldi avranno forse qualche riduzione di tasse, mentre quelli che hanno solo il contratto nazionale avranno l'aumento delle aliquote che gli è stato adesso. Cioè questa è un'operazione che divide ulteriormente, è un'ingiustizia. Cioè se io devo ridurre le tasse, come dovremmo farlo, sulla busta paga, dovrei ridurle sulla parte che prendono tutti, non sulla parte che qualcuno prende e qualcuno non prende, perché in questo modo aumento le divaricazioni, le ingiustizie. E allora anche qui però queste cose passano per scontate, perché purtroppo il problema vero di fronte è che il vero risultato che riescono a ottenere in questo periodo i padroni, scusate se uso questa parola un po' di una volta, però adesso spero che non sia il vero risultato che ottengono i padroni, è che sono riusciti a far passare nella società l'idea che i loro interessi sono gli interessi di tutti. Questa è la cosa. La competitività di chi? Delle imprese, dei lavoratori, del sistema, cioè capite bene, il profitto, c'è bisogno, cioè la produttività, cioè noi siamo entrati in una fase nella quale quelli che sono gli interessi di una parte, i padroni, i loro interessi, io non voglio dire che non li devono avere, ma i loro, questa è la fase, sono diventati gli interessi di tutti, sono oggettivi. Montezemolo o chi per lui, quando parla in televisione sembra che sia contende a Ratzinger il ruolo del Papa, parla cioè come se fosse Urbi et Orbi, dice i problemi dell'impresa sono questi e allora i problemi dei lavoratori sono questi altri, non è la stessa cosa. Perché ho fatto questa tirata? Per dire al sindacato, a noi stessi, che se noi ci sediamo al tavolo della trattativa con l'idea che con una buona discussione li convinciamo, abbiamo già perso, perché loro nel loro profondo lo sanno perfettamente che abbiamo ragione, ma non gliene importa niente, non gliene importa niente, perché hanno i giornali, la televisione, Berlusconi eccetera, che spiegano a tutti i minuti che hanno ragione loro e alla fine si convincono. Il problema è un altro. Il problema è che noi, appunto, anch'io avrei preferito una piattaforma che magari non fosse così generale come tu parlassi, ma che fosse su due o tre, quattro cose precise, su quelle si fa fino in fondo. Poi si dice, non sappiamo se lo teniamo. Se non lo chiediamo, è ancora più difficile ottenerlo. Proviamo a chiederlo e proviamo a sostenerlo con un vero movimento di lotta. Proviamo a dire che se il governo accetta l'imposizione dell'Unione Europea che dice oggi mantenere lo scalone, c'è lo sciopero generale. Proviamo a dirla così, è a farlo. Facciamo questa roba qui e facciamolo sul serio, cioè apriamo una fase di conflitto. Se non ci proviamo, cioè se non la costruiamo così, io invece vedo, sento, temo che questo non avvenga, che alla fine noi ci faremo purtroppo invischiare, questa è la nostra preoccupazione, in punto tre tavoli, ci saranno tre tavoli collegati, uno parla di produttività, un altro dovrebbe parlare di mercato del lavoro, un altro parla di pensioni e poi uno si incrocia con l'altro e poi uno parla di ammortizzatori sociali, intanto voglio dire abbiamo il bla 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 bla, appunto dei ministri che dicono bisogna fare questo e le pressioni della Confindustria, la gente che ci capisce pochissimo. Noi abbiamo una sola risorsa, la sola risorsa che noi abbiamo è quando riusciamo a costruire una sintonia forte con i lavoratori, e io penso che questa cosa può cambiare il mondo e può cambiare anche gli equilibri del Senato, perché quando c'era Berlusconi, Berlusconi che aveva 100 deputati di maggioranza sia e 50 al Senato, ne aveva molti di più, ha tentato di cambiare l'articolo 18. Noi abbiamo fatto un tale movimento che l'abbiamo fermato, anche se aveva 100 deputati in più. Quindi io penso che noi possiamo cambiare se scendiamo in lotta, anche non possiamo farsi condividere. Lo so bene che il governo ci dice, lo so bene, Prodi dice, non esagerate sennò casco. È perché sempre così dice, se esagerate io casco. Che ogni tre secondi c'è questo problema di Prodi che teme di cascare, e qui è sull'Afghanistan casco e qui quell'altro casco, e stai un po' in piedi, cavoli, cioè a chiedere ogni tre secondi che se non facciamo certe cose casca. No, io credo che noi questo sì non possiamo farci condizionare da questo, e quindi per questo dico c'è bisogno di una svolta e c'è bisogno di segnali veri da questo punto di vista, c'è bisogno di una ricostruzione di fiducia tra lavoratori e sindacato, che non è una cosa che serve per fare le tessere, lo voglio dire con chiarezza, non è una cosa che serve per, è una cosa che serve perché se il sindacato non ricostruisce la fiducia con i lavoratori, a quei tavoli di trattativa non conterà niente, questo è il punto, perché gli altri hanno altri poteri, altri strumenti. E allora, e chiudo, qual è il problema che abbiamo? Che però non si sta lavorando così. Perché, ma è vero, si faranno le assemblee, si farà l'informazione, ma intanto partiamo appunto senza una consultazione vera, senza un mandato, come diceva prima Carla. E questo già indebolisce. poi partiamo con interpretazioni, poi nel frattempo facciamo, appunto, mentre facciamo questa questione, c'è questa campagna informativa sul TFR. Io penso che questa campagna informativa sul TFR, ho già detto le cose che penso, eccetera, dovrebbe essere un po' più prudente da parte del sindacato, perché è vero, qui ho sentito Pivanti, ha detto delle parole serie e oneste, però non sta andando così in tanti posti di lavoro. Noi abbiamo troppi sindacalisti che si sono messi a fare i broker nelle assemblee, che vanno in giro a dire sottoscrivi, eccetera, ma non è così, questo non è serio, non è serio. Noi dobbiamo dire che anche noi dobbiamo dire che le cose, come il governo ha fatto degli spot, li ho visti sui TFR, che sono da denuncia all'autorità per la pubblicità ingannevole, perché non tace delle cose, tace la prima cosa che un lavoratore ti chiede, tace, sì. Questi spot lo faremo, ma che sono per pubblicità ingannevole, per questo faremo, non quelle cose. Perché dico che sono di pubblicità ingannevole? Perché non dice la cosa più semplice. Non dice che se il lavoratore sceglie di lasciare il TFR in azienda, può decidere dopo, magari tra un anno, ci ha ripensato e cambiato la sua situazione, può decidere di iscriversi comunque ai fondi. Mentre se il lavoratore decide oggi, sull'onda di questa campagna, perché gli viene l'angoscia, cosa mi succederà, eccetera, di iscriversi al TFR, non può più cambiare idea. Questa cosa qui già di per sé cambia, perché al di là di tutti i giudizi che qui possiamo fare sulle convenienze, eccetera, io lo dico che il sistema è un sistema assurdo, e non aggiungo le cose, è chiaro che alla lunga il sistema dei fondi di pensioni mangia se stesso, come avviene in America, eccetera. Sapete, io quando ero a Torino facevo il segretario della Fiaulà, ci fu Collanino che distrusse tutta, oggi ha comprato la Piaggio, è considerato un padrone di sinistra, quindi io non me ne ero mai accorto, devo dire, ma insomma può capitare, forse abbiamo un'idea diversa di cos'è la sinistra. Comunque venne, comprò l'Olivetti e poi cominciò a smantellare. Oggi l'Olivetti non esiste più, esiste solo come titolo in borsa, peraltro l'ha rivenduto poi a Tronchetti Provera, insomma tutte queste speculazioni finanziarie. Bene, in un incontro drammatico alla prefettura, Collanino, sapete cosa mi disse? A nome, alla nostra delegazione, ci disse il padrone: vede, signor Cremaschi, disse, lei parla bene, siccome è di sinistra, diceva, io sono anche d'accordo che magari il mondo, però il mondo non, come dice lei, mi piacerebbe anche, ti ho detto, è di sinistra, però non va così, il mondo non va, io devo, diceva, rispondere non a lei e non ai lavoratori dell'Olivetti, io devo rispondere al signor Johnson, pensionato del Canada, che in questo momento sta pescando le trote in qualche laghetto del Canada, che ha investito il suo fondo pensione la quale finanziaria finanzia a sua volta me stesso. Quindi è chiaro che il meccanismo dei fondi pensione alla lunga produce l'autolesionismo dei lavoratori. Su questo io non ho dubbi. Può essere una cosa parziale, tanto è vero che lo dicono anche gli esperti, già oggi è così, oggi anche dal punto di vista dell'economia, se il fondo pensione vuole garantire determinati soldi, determinati rendimenti, deve investire nella finanza, e tra l'altro investirà nella finanza internazionale. Già oggi ci dicono gli esperti, ce lo dice, ad esempio lo dice sempre Pizzuti, già oggi i fondi che ci sono in Italia, quelli già esistenti, investono tra il 70 e l'80% all'estero, perché è l'unico modo per tenere determinati rendimenti. Poi certo, se in Italia la borsa va alta, ma se in Italia la borsa va male, allora vai a cercare la borsa di Hong Kong o altre borse. Questo meccanismo è inevitabile, poi possiamo attenuarlo. Io dico, se avessimo bisogno, io che sono, appunto, non voglio fare ragionamenti ideologici, se avessimo avuto bisogno davvero di un sistema di questo tipo che servisse, ma perché non fare una vera mutua sociale, solidale tra i lavoratori che se la controllano? Perché affidarla ai fondi? È lo stesso problema che c'è sulla sanità, vedete? Noi avevamo le mutue aziendali, che erano spesso gestite nelle aziende con criteri, insomma, ma insomma che davano una cosa in più. Adesso queste sono quasi tutte scomparse, perché c'era la sanità pubblica, si puntava a un certo punto alla sanità pubblica. Adesso sta ripartendo la spinta nelle aziende a fare la sanità privata, ma guardate bene, le aziende non vogliono rifare le mutue associative aziendali, cioè che controllano i lavoratori. Le aziende cosa dicono? Se proprio volete, accendiamo un'assicurazione sanitaria, che poi serve in gran parte a fare, soprattutto una cosa da assicurazione sanitaria, dà la possibilità di superare le code. Per cui anche qui avremo una vergogna, per cui le code che ci sono, se tu devi fare un attacco con l'assicurazione sanitaria la fai prima. Ora, il punto è che tutti questi meccanismi, appunto, mangiano se stessi, sono meccanismi di diritti apparenti, di conquisti apparenti, che in realtà vengono solo per una parte e poi nel tempo perderai. Ma detto questo, c'è però un'altra questione, visto che la consultazione dei lavoratori sul TFR avviene adesso, e che cioè non è vero che neanche in questa situazione tutti i lavoratori sono uguali. Facciamo il discorso egoistico, facciamo proprio il ragionamento puro egoistico, non facciamo i discorsi che abbiamo fatto prima, cioè mi conviene o no? Beh, io dico che se un lavoratore ha un buon stipendio, ha un posto di lavoro sicuro, non ha problemi di avere, diciamo, a disposizione immediatamente il TFR o altre cose, è sicuro di arrivare, insomma, tranquillamente, allora può anche decidere di investire i suoi soldi lì. Ma se un lavoratore ha un posto non sicuro, non è è precario, è sicura, è straniero, è sicura, non è sicura la sua azienda, non è sicura la sua azienda, non gli conviene nemmeno questo meccanismo iscriversi al fondi. E questo non viene detto. Ma sono sicuro che tu lo direi, però in giro non viene detto. E allora c'è bisogno di fare un'informazione generale e un'informazione specifica, perché c'è bisogno che, non so, cioè alla fine il lavoratore verrà lì a chiederti: sì, va bene, io sono d'accordo, ci vorrebbe un altro mondo, ma intanto in questo mondo qui mi conviene o no? E io credo che a molti lavoratori dovremmo dire: no, guarda, pensaci un po', intanto segna che mantieni il TFR a tua disposizione in azienda e poi dopo discuterai e vedrai. Queste sono indicazioni concrete che dovremo dare, ma ripeto, devono avvenire un quadro, e concludo, nel quale c'è bisogno di un'altra dimensione di lavoro. C'è bisogno cioè che il sindacato, appunto, non solo riprenda, superi, diciamo, eventuali timidezze nei confronti del governo, che ci sono state, compagni, che ci sono state, perché è inutile nascondere. Su questa io non voglio dire, adesso arrivano le buste paga e un po' cominceranno ad arrivare. Noi abbiamo avuto un governo che ci ha spiegato, perché poi loro si fanno male con le loro parole, ci ha spiegato a dicembre: vedrete a gennaio quando arrivano le buste paga che risultato. E poi sono arrivati i ticket, gli addizionali, le addizionali regionali, le addizionali comunali, eccetera. Da qui a maggio, quando scatteranno tutte queste voci, da qui a maggio la maggioranza dei lavoratori non avrà risultati o avrà peggioramenti sulla busta paga. La maggioranza dei lavoratori, da qui a maggio. E allora io dico, di fronte a questa situazione, noi dobbiamo decidere che il sindacato abbia una svolta. Quindi sulle pensioni, ma io lo voglio dire anche perché ci stiamo litigando, in questo caso su altri fronti, sulle condizioni, sul salario, sui contratti. Cioè bisogna uscire da una logica in cui ci dicono sempre: ci vuole moderazione, ci vuole capacità di controllo, dovete farvi carico. Il governatore della Banca d'Italia, da prima citato, ha dichiarato anche questo, che il sindacato deve continuare nella politica di moderazione salariale. Come, se voglio dire, è un assurdo, ma è così. E allora bisogna, io credo, su questo terreno dare un segnale. Questa è la battaglia che noi proponiamo. Quindi, serenamente, nel dibattito che c'è all'interno della CGIL, con tutte le discussioni aperte, però quello che noi vogliamo fare in questa fase è dare una mossa, darci una mossa, perché non possiamo continuare a una situazione nella quale facciamo tanti discorsi ma alla fine ci sono sempre ulteriori arretramenti. Sulle pensioni, sui salari non possiamo più arretrare, casomai dovremo ripartire, e per questo c'è bisogno di iniziativa, lotta e democrazia. Su questa questione del terrorismo non si scherza, compagni, perché purtroppo, come diceva giustamente il compagno prima che è intervenuto, tanti nostri guai dei lavoratori, derivano anche dai guasti, chi ha un po' di memoria storica se lo ricorda, da come è stato, non solo dal fatto che il terrorismo è sbagliato perché uccide, eccetera, ma da come il terrorismo è stato usato per sconfiggere i diritti dei lavoratori. Non dimentichiamo che il terrorismo ci ha sempre danneggiato, e se domani leggete i giornali lo capirete ancora meglio, perché vedrete che non si parlerà di Vicenza perché c'è il problema della base, non si parlerà di pensioni, non si parlerà di questo, ma perché un gruppo si è messo in testa di folli che bisogna rifare il terrorismo in Italia, si parla solo di quello. Il terrorismo è nostro nemico, ma proprio sul serio, perché ci danneggia totalmente. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Seconda, lo dico a tutte le compagne e compagni, in particolare i compagni dello Sdai Cobra, lo dico con amicizia, poi insomma so che... Allora, è chiaro che se noi convochiamo questa assemblea e se facciamo queste cose, perché certo che abbiamo, è inutile che continuiamo a ridircela, abbiamo un'idea diversa. Si potrebbe saltarlo questo, è chiaro che noi pensiamo, con tutto il rispetto, lo voglio dire per chi fa altre scelte, fa le scelte di fare un'altra organizzazione sindacale eccetera, noi pensiamo che bisogna cambiare le grandi organizzazioni sindacali, questa è una diversità che abbiamo, perché pensiamo che se non cambiano le grandi organizzazioni sindacali, se non conquistiamo più democrazia dentro le organizzazioni sindacali, purtroppo per i lavoratori le cose non cambiano, tutto qui. Poi il massimo di rispetto per chi fa altre scelte, io ho sempre rispettato e considero, però è inutile che è chiaro che se io non sono nei COBAS e tu sei nei COBAS, vuol dire che abbiamo fatto, se non è che tutte le volte dobbiamo ricominciare la discussione dicendo era meglio se facevamo un'altra scelta, abbiamo una valutazione diversa. Questo non toglie che su alcune cose, qui come altre abbiamo fatto, se ci si rispetta si possono fare iniziative comuni, c'è stata una grande manifestazione che una parte della CGIL, la FIOM e altri ha fatto il 4 novembre, in cui abbiamo difeso il fatto che non ci fossero discriminazioni per chi voleva venire. Alcuni non sono venuti, anche dei COBAS, a quella manifestazione, perché anche non tutti i COBAS, alcuni sono venuti, altri no. Rispettiamo tutte le posizioni, però non ricominciamo la stessa discussione. È chiaro, noi abbiamo un'idea importante, diciamo che se non conquistiamo la democrazia, la partecipazione, i diritti dei lavoratori nei grandi sindacati, dal di fuori purtroppo possiamo fare delle cose anche importanti in Grecia, ma non riusciamo a cambiare la questione di fondo. Terza e ultima questione, appunto l'attualità. Allora, io non è che penso solo che bisogna fare lo sciopero generale perché questo è, diciamo così, il toccasana. Penso che occorre, lo voglio ribadire, occorre un cambiamento nel comportamento del sindacato. Perché noi abbiamo bisogno, altrimenti il sindacato viene distrutto un po' alla volta, ma viene distrutto. Abbiamo bisogno del sindacato che sia riconquisti totalmente la fiducia dei lavoratori, e per fare questo abbiamo bisogno che si facciano le assemblee vere, che ci sia la partecipazione vera, che ci siano regole democratiche vere in cui tutti possano partecipare alla pari. Ad esempio, questo sì, io sono totalmente d'accordo, non è accettabile che quando si eleggono le RSU ci sia una quota garantita per qualcuno e non ci sia il voto libero per tutti e tutti siano allo stesso modo elettori ed eleggibili. E cioè, occorrono cambiare le regole della democrazia sindacale, occorre ripristinare la democrazia sindacale. Io credo questa è una battaglia che si può fare, queste altre battaglie. Noi la vogliamo fare dentro la CGIL perché siamo convinti, primo, che la CGIL è la nostra casa, secondo, perché pensiamo e siamo convinti di poter ottenere dei risultati. Poi vedremo, in ogni caso non è questo il punto è che nelle prossime settimane dovremo tutti darci da fare perché i lavoratori si facciano sentire e perché non ci sia rassegnazione, non ci sia sfiducia, perché questo è il nemico comune che abbiamo, perché non ci sia l'idea che tutti i giochi sono fatti, avete già deciso tutti. Noi purtroppo questa sì è la nostra contraddizione, perché noi siamo, e lo sappiamo, è una contraddizione che sento io. Perché io magari vado come Sabivante al direttivo nazionale della CGIL e dico non va bene, non funziona un cavolo e tutte queste cose qui, poi so bene che quando poi vado ai lavoratori, se il lavoratore non si mette in testa l'idea che qualche cosa si può pur cambiare, alla fine il risultato è anche peggiore. E quindi noi dovremo stare in questa situazione tra incudine e martello di dire ai lavoratori non vi rassegnate, non cedete all'idea che non c'è più niente da fare.
Il governo quello abbiamo votato noi.
E questo ho capito, ma tutte le volte non è che possiamo, ormai c'è e non è che tutte le volte possiamo fare sto lutto. Facciamogli gli scioperi, facciamo le manifestazioni, litighiamoci con questo cavolo di governo, smettiamola di avere questa angoscia, ripeto, del rapporto col governo. Il governo è un governo guidato da un democristiano. I democristiani hanno guidato l'Italia per 40 anni e per 50 anni abbiamo fatto gli scioperi, abbiamo conquistato i diritti, lo statuto dei lavoratori anche quando c'erano i democristiani. Quindi voglio dire, non facciamo la cosa del governo più grande di quello che è. C'è una discussione politica da fare nei partiti, questo la capisco, ma noi qui vogliamo fare un'altra cosa. E dico anche un'ultima cosa ai compagni, così ho detto tutte le cose antipatiche tutti assieme. Io non faccio nelle sedi sindacali la discussione su chi è più o chi è meno comunista, lo voglio dire proprio con molta chiarezza, perché questa è una discussione molto importante, seria, ma nelle sedi sindacali quando discuto con i lavoratori io discuto con il lavoratore comunista, democristiano, di Forza Italia, della Lega, voglio metterli assieme per poter dire i vostri interessi concreti vengono prima di tutto. E se c'è un problema appunto del sindacato, che noi diciamo che il sindacato deve essere, certo che deve avere le sue posizioni, ma noi abbiamo detto, noi ci chiamiamo Rete per l'indipendenza e la democrazia sindacale, diciamo che il sindacato deve ragionare con la sua testa, che poi è quella che costruisce nel rapporto con i lavoratori, poi avrà le sue valutazioni, ma detto brutalmente non possiamo trasferire all'interno del confronto sindacale le questioni. Ci sono tanti che lo vogliono fare, sono tanti, ci sono quelli che fanno il Partito Democratico e adesso dicono però come sarà dentro il sindacato e il partito, sono quelli che dicono facciamo quest'altra cosa e come sarà il peso. Basta, non è questo il modo di ragionare. Noi abbiamo bisogno che il sindacato abbia un solo azionista, il lavoratore, indipendentemente, poi avremo i nostri valori, i nostri diritti, ma sono due cose diverse, lo dico proprio con chiarezza, a me non interessa se il lavoratore, forse anche per storia, cioè io devo dire, ho cominciato a fare sindacalista non qui in Emilia, ma a Brescia c'erano i democristiani, c'erano i comunisti, c'era un po' di tutto. Devo dire, ho sempre pensato, meglio un democristiano che mi fa lo sciopero che un comunista che mi fa tante chiacchiere e poi invece al momento buono dice però in attesa della rivoluzione non facciamo niente. No, poi magari non è solo così, ma detto questo il sindacato deve essere indipendente, molto più di oggi, perché se c'è una critica, lo sappiamo tutti, che i lavoratori fanno oggi, questa è una cosa Vivanti, che questo lo sai anche tu che c'è, se c'è una critica che oggi tutti i lavoratori fanno in tutti i luoghi di lavoro, non in astratto, alla CGIL, è quella che ci dicono, siccome al governo ci sono i vostri compagni, i vostri amici, voi non siete quelli che c'erano quando al governo c'era Berlusconi. Allora, siccome penso che su certe cose il cliente ha sempre ragione, se sentono tutti così vuol dire che qualche cosa di vero c'è e qui c'è da cambiare, cioè bisogna che noi cambiamo mentalità su questa cosa e dimostriamo che la CGIL, se c'è il governo Berlusconi, se c'è il governo Prodi, quando c'è da lottare, da scioperare, da difendere gli interessi e i diritti dei lavoratori, lo fa allo stesso modo senza preoccupazioni. Grazie.